All'indirizzo di posta ci vuole una scienza @post.it, riceviamo ogni settimana decine di domande, richieste, suggerimenti, insomma un po' di tutto, però poi ci sono altri canali, diciamo un po' più privilegiati, su cui talvolta arrivano delle domande, per esempio la chat del post che chi è abbonato al post conosce bene grazie a Evening Post. Allora Mautino, c'è una richiesta che è arrivata a me, però in realtà era per interposta persona, e ce la scrive niente meno che la vice direttrice del post, Elena Zacchetti, quindi dobbiamo rispondere per forza.
Sì, beh, sono chiede Zacchetti, inizio a tremare.
Ecco, ubi maior.
Allora, dimmi tutto.
Dice, rispondetemi a questa domanda. L'antibiotico fa venire i capelli lisci? Esco dalla doccia e sono normali, poi mi si allisciano. Questo perché in questo periodo Zacchetti ha dovuto prendere un antibiotico, non stava benissimo, malanni di stagione, non preoccupatevi. E poi, visto che c'era questa richiesta, si è aggiunta anche Maria Sole Lisciandro, giornalista del Post, e dice anche lei che dal punto di vista empirico ha avuto esperienze simili di capelli eccezionalmente lisci e morbidi quando prendeva l'antibiotico. E allora chi se non Beatrice Mautino può rispondere a questa domanda svelandoci qual è il segreto? Perché ce l'hai la risposta, vero Mautino?
No.
No, ecco.
Allora, non ho proprio una risposta. Mi veniva una battuta sul cognome di Lisciandro e i capelli lisci, ma non la farò.
Facendola l'hai fatta.
Ecco, e allora una risposta no, non ce l'ho, e non mi risulta che tra gli effetti collaterali degli antibiotici ci sia l'allisciamento dei capelli. Ci sono dei farmaci che i capelli li fanno cadere. Anche farmaci magari di uso comune che hanno questo tra gli effetti collaterali, un cambio da ricci a lisci in un periodo breve, perché mi immagino che se hanno associato le due cose debba essere capitato insomma più o meno in un periodo ravvicinato,
certo.
Non mi risulta. Le uniche due cose che mi vengono in mente sono legate alla malattia, quindi al fatto che magari una febbre molto alta oppure a proprio uno stato di malattia dell'organismo può provocare dei cambiamenti sia nella pelle sia appunto nei capelli. L'altra cosa è qualcosa che mangiano, no? Quindi magari non è tanto l'antibiotico quanto il fatto che se stai male da prendere l'antibiotico magari, non so, vai di pasta in bianco, minestrina, tristezza tendenzialmente e questo porta i capelli ad ammosciarsi.
Ok, senza contare che magari c'erano condizioni ambientali particolari in questo periodo.
Chi lo sa, certo.
Chi può dirlo? Bisognerebbe fare anche uno studio su queste cose, sulla casa di Zacchetti, ma non spingiamoci così avanti anche perché abbiamo una puntata da fare. Oggi ci occupiamo di codice della strada, alcol e sostanze, di tunnel da New York a Londra e di un grado e mezzo. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Facendo una live seduto. Chi sta usando i farmaci sotto prescrizione medica può tranquillamente guidare, come faceva l'anno scorso. Se uno si prende l'aspirina o la tachipirina, poteva guidare l'anno scorso come può guidare quest'anno. Mi domando cosa c'entrino l'aspirina e la tachipirina.
Quello che avete sentito è il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sul suo canale Instagram, dove cerca di spiegare un po' questo nuovo codice della strada che è entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, accompagnato da molta confusione, nonché da sonore contestazioni che il ministro cercava in qualche modo di placare. Se avete visto i telegiornali nel periodo delle feste avrete notato le interviste ai ristoratori scocciati per la paura che i propri clienti non avrebbero più comprato vino oppure altre bevande alcoliche. Io ne ricordo uno che diceva di aver organizzato delle navette per portare i propri clienti a casa.
Ecco, vedi, beh, forse un'idea saggia. Comunque se ne è anche parlato tanto nei talk show, si è discusso anche dei farmaci, poi oltre agli alcolici, che sarebbero rilevati dai test per riscontrare il consumo di droghe e che porterebbero quindi poi a delle sanzioni. Ed è anche circolata molto la storia, che poi si è rivelata falsa, di una persona a cui era stata ritirata la patente perché aveva preso una tachipirina. Anzi, diciamo che circola ancora, però è praticamente impossibile fermare questo tipo di informazioni una volta che finiscono sui social, ma possiamo rassicurarvi, non è vera. Comunque, tasso alcolico e farmaci sono tra gli aspetti che poi hanno generato anche più domande e per le quali è difficile in realtà trovare una risposta chiara, come ci hanno dimostrato anche le tante mail che ci avete inviato in questo periodo a ci vuole una scienza @ilpost.it. Facciamo qualche esempio, Mautino.
Ma per esempio Daniele ci chiede che cosa succede a chi assume farmaci con una certa regolarità. Dice: io non sono un fumatore né un consumatore di cannabis o di derivati e di altre sostanze, però purtroppo devo fare un regolare, quotidiano e mensile uso di farmaci anche importanti come degli immunosoppressori, e quindi sto iniziando a pormi delle serie domande. Riccardo ci dice che soffre di cervicale e di mal di testa e quindi gli capita di dover spesso assumere dell'ibuprofene. Ci chiede: ma è vero che rischierei il ritiro della patente anche solo per aver assunto un farmaco legale?
E poi c'è Patrizia che ci ha scritto dicendo di essere preoccupata del rischio di vedermi ritirata la patente per l'assunzione di alcuni farmaci. Come faccio io, che non sono né medica, né farmacologa, né chimica, a sapere se un determinato farmaco contiene oppiacei o cannabinoidi? Leggendo gli eccipienti e vari componenti sul bugiardino non ci capisco niente, ci dice sempre Patrizia. C'è un sito dove poter reperire queste informazioni in maniera chiara e comprensibile ai non addetti ai lavori? Allora, non sappiamo se c'è un sito, però c'è un podcast e cerchiamo di fare chiarezza comunque sul codice della strada.
Anzi, sappiamo che il sito al momento non c'è che dia queste risposte in maniera chiara, però partiamo dall'inizio, premettendo che ci sono in questo nuovo codice della strada alcuni punti fermi e poi però ci sono anche delle questioni ancora aperte. Quella sui farmaci è una di queste, in attesa che il Ministero pubblichi una circolare operativa che permetta poi alle forze dell'ordine di applicare correttamente la legge. Tra i punti fermi del nuovo codice della strada c'è la questione della guida in stato di ebbrezza, che in sostanza non è cambiata rispetto alla versione precedente, anche se poi è stata quella che ha provocato più clamore. Nel codice della strada approvato precedentemente, risaliva al 1992, si dichiarava che, e qui citiamo testualmente, è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche. Le sanzioni previste erano del pagamento di una somma da 543 a 2170 euro per valori accertati di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, più la eventuale sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Continuiamo a citare dal precedente codice della strada: per tassi alcolemici superiori tra 0,8 e 1,5 grammi litro, le sanzioni salivano a 800-3200 euro con arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente per un anno. Per tassi alcolemici superiori a 1,5 grammi litro erano previste sanzioni da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni con sanzioni ulteriori per le recidive.
Con il nuovo codice della strada le cose sono rimaste uguali, stessi limiti per il tasso alcolemico e stesse sanzioni. Non sono neanche state aggiustate per l'inflazione queste sanzioni,
no.
Tra l'altro, no? Si pagava una sanzione da 543 a 2170 euro per la fascia più bassa di tasso alcolemico prima e la si paga uguale anche oggi, con gli stessi rischi per la sospensione della patente. Però quello che è cambiato è l'introduzione del cosiddetto AlcoLock, che è un dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore con un funzionamento simile a quello dell'etilometro che viene usato dalle forze dell'ordine. Deve essere usato prima di mettere in moto l'auto e, se rileva la presenza di alcol, sostanzialmente ne impedisce l'avvio.
Chi è stato condannato per un tasso alcolemico rilevato superiore a 0,8 grammi per litro ha un'indicazione sulla patente, una specie di bollino, un codice, che segnala il divieto totale di assumere alcol prima di guidare. Naturalmente l'AlcoLock, questo dispositivo, dovrebbe garantire proprio questa circostanza, visto che non fa avviare il veicolo se si attiva.
Si è discusso molto poi in queste settimane su quanti bicchieri corrispondano a quei valori che abbiamo visto, quindi una birra è sufficiente per sforare oppure quanto vino si può bere. È sempre interessante vedere poi anche nei talk show politici opinionisti che su queste cose si incartano, soprattutto poi sulle proporzioni. Per alcuni i grammi litro, per esempio, che sono riportati nei limiti di legge sono da intendersi come la gradazione della bevanda che si sta bevendo e non i grammi di alcol per litro di sangue dell'individuo che l'ha bevuto, e c'è decisamente una bella differenza. E allora diciamo che per ulteriore chiarezza apriamo una piccola parentesi sugli etilometri, che in realtà misurano la quantità di alcol nel respiro e poi da questa derivano la quantità di alcol nel sangue. Però come funzionano, Mautino?
Allora, quando beviamo un bicchiere di vino, l'alcol viene metabolizzato e entra in circolo nel giro di un'oretta e poi pian piano viene smaltito dal fegato, dai reni e poi eliminato dal nostro corpo. Durante questo processo l'alcol viene trasmesso dal sangue al cosiddetto espirato, cioè l'aria che noi emettiamo durante il respiro. per cui la relazione fra alcol nel respiro e alcol nel sangue è diretta e gli strumenti che usano le forze dell'ordine, a prescindere poi dal funzionamento specifico, perché ce ne sono di diversi, sono in grado di rilevare proprio questa relazione senza che ci sia bisogno di un prelievo di sangue. Esistono degli etilometri per uso personale, che sono meno affidabili di quelli professionali, che però possono dare un'idea del proprio tasso alcolemico. In questo periodo probabilmente c'è stato anche un picco, no? nelle vendite. Sì. Per farla ancora più semplice poi capire anche la dimensione del fenomeno di cui stiamo parlando, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una tabella di riferimento che vi lasciamo in descrizione. L'Istituto Superiore di Sanità specifica proprio bene, scrivendo tutto in maiuscolo, in grassetto, che si tratta di valori teorici, che significa che poi possono tradursi in risultati molto diversi da persona a persona e sono sempre riferiti a un'assunzione da 60 a 100 minuti prima di mettersi alla guida, proprio per quella storia del metabolismo di cui dicevamo.
Eh sì, del resto ogni persona è diversa e poi dipendono tanto anche le abitudini e le circostanze in cui si consumano le sostanze. Infatti i valori cambiano se l'assunzione di alcol avviene a stomaco vuoto o pieno, quindi se si beve durante un pasto il tasso alcolemico atteso sarà tendenzialmente più basso. Però i valori cambiano anche con il genere, per i maschi sarà mediamente più basso e con il peso, a peso minore corrisponde un tasso alcolemico atteso che è maggiore. Quindi per intenderci e farla semplice, una donna che pesa 45 kg a stomaco vuoto rischia di superare il tasso alcolemico di 0,5 grammi litro anche con una birra piccola di media gradazione. Un uomo di 75 kg invece quel limite lo supera con due birre piccole ad alta gradazione, quindi bastava e basta davvero poco per superare i limiti. D'altronde, come specifica anche bene l'Istituto Superiore di Sanità in coda alla sua tabella, tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio e il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcol correlato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo. E questo, diciamo, è un suggerimento da ascoltare forse, no?
Sì, decisamente. Veniamo poi a un secondo punto, anche questo molto contestato, però forse con qualche ragione in più del precedente, perché almeno in questo caso il nuovo codice introduce delle novità rispetto al precedente. Con la riforma del codice della strada basterà un test positivo all'uso di sostanze stupefacenti per sospendere la patente di una persona. Questo significa che potrà subire la sospensione anche chi non ha guidato in stato di alterazione, ma magari ha fatto uso di sostanze stupefacenti nei giorni oppure nelle settimane precedenti.
Il THC, cioè il tetraidrocannabinolo, che è il componente psicoattivo comunemente associato all'effetto stupefacente della marijuana, per esempio, può rimanere nell'organismo in concentrazioni molto basse, comunque rilevabili per diverso tempo. Anche qui ovviamente dipende dalla dose assunta, dalla frequenza d'uso e dal metabolismo di ogni persona. Nella saliva il THC può essere rilevato fino a 3 giorni dopo l'assunzione, nel sangue fino a 3 settimane, nell'urina fino a 1 mese e all'esame del capello addirittura fino a 3 mesi.
Ci sono poi problemi legati ai test utilizzati dalle forze dell'ordine. Sono test salivari, simili a quelli che abbiamo imparato a conoscere in pandemia, che rilevano la concentrazione di THC proprio nella saliva. Però, come tutti i test, hanno un valore soglia. Quelli usati dai carabinieri rilevano la positività con una concentrazione di 10 nanogrammi di THC per millilitro di saliva, mentre quelli usati dalla polizia risultano positivi con 25 nanogrammi per millilitro, quindi più del doppio. Possiamo immaginare, insomma, che si troverà il modo di uniformarli, quantomeno di usare gli stessi o comunque quelli con la stessa soglia, però per il momento la situazione è alquanto caotica.
È alquanto caotica e poi c'è anche un punto più di principio, diciamo, che viene sottolineato molto in questo periodo dalle associazioni antiproibizioniste, cioè che prima della riforma la sospensione della patente era prevista solo per chi veniva trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica. In questo modo veniva preservato il principio per cui in Italia non è reato fare uso personale di droghe e veniva quindi punito solo il fatto di aver guidato in uno stato di alterazione. Adesso invece le cose sono diverse perché di fatto si sanziona il consumo di queste sostanze a prescindere dallo stato psicofisico del guidatore. Sul Post trovate un articolo che racconta più nel dettaglio l'iter processuale che è previsto, insieme anche a un resoconto delle proteste delle associazioni antiproibizioniste e dell'appello rivolto al Presidente della Repubblica per chiedere la modifica della legge ritenuta sempre da queste associazioni come anticostituzionale.
Oltre a questo punto specifico c'è un problema legato all'uso terapeutico della cannabis, per il quale il Ministero ha fatto sapere di star lavorando a delle deroghe specifiche. E qui arriviamo all'ultima parte, quella che ha generato più dubbi fra le persone che ci ascoltano, e poi non solo fra quelle che ci ascoltano ovviamente, ed è il riferimento nel nuovo codice della strada alle sostanze psicotrope, fra le quali però, stando a una tabella pubblicata sul sito del Ministero della Salute che vi mettiamo in descrizione, rientra diversi farmaci largamente utilizzati tra antidolorifici, psicofarmaci oppure farmaci per la cura dell'epilessia che non abbiano ovviamente delle controindicazioni specifiche alla guida.
E questo è un punto collegato al precedente, perché per la legge anche in questo caso dovrebbe essere sufficiente il rilevamento delle sostanze senza che vi sia la manifestazione di uno stato di alterazione psicofisica. Su questo punto la questione è ancora aperta, nonostante sia passato un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Il ministro Salvini ha detto sui suoi canali social, abbiamo anche sentito prima, che per chi ha una prescrizione medica non cambia nulla rispetto a prima, ma nella pratica, e stando alla legge, le cose non sembrano essere così chiare, tanto che il ministero ha aperto un tavolo tecnico per arrivare a definire eventuali deroghe alla legge. La cosa interessante è che in quella diretta Instagram che abbiamo sentito, Salvini diceva che era tutto a posto e intanto annunciava che c'era anche il tavolo, quindi evidentemente non ha le idee chiarissime neanche il ministro.
Tanto a posto evidentemente non lo è. Non appena uscirà una circolare più operativa, ve ne renderemo conto qui e ovviamente anche sul post, ma nel frattempo la preoccupazione dei medici e delle associazioni di pazienti è che poi i tanti progressi che si sono fatti negli anni sulla terapia del dolore cronico, per esempio, oppure sull'uso di psicofarmaci per permettere alle persone di condurre la propria vita senza subire lo stigma della cura psichiatrica, si vanifichino un po' con l'applicazione del nuovo codice della strada.
Un tunnel sotto l'Oceano Atlantico per andare da Londra a New York in treno in 54 minuti.
Sì, certo, ma neanche Torino-Ivrea, neanche.
In arrivo il treno sottomarino che può collegare Londra e New York in 54 minuti.
Sì, in arrivo, certo.
Si andrà da New York a Londra in meno di un'ora.
Colazione con pancakes e poi pranzo da Re Carlo, con qualcosa di biologico.
Il treno superveloce che viaggia sotto l'Oceano Atlantico, Londra-New York in 54 minuti.
Va bene, Magnetti, possiamo finirla qui. Direi che può bastare.
Guarda, potrei trovartene a decine di altri titoli così, sono usciti tutti in questo periodo.
Mi fido, Magnetti, continuavano a passarmi davanti nelle settimane intorno a Natale, a cavallo di Capodanno, ne abbiamo visti tantissimi.
Sì, c'è stata in effetti una certa frenesia e questa cosa, a leggere alcuni articoli o perlomeno i loro titoli, sembra davvero che manchi poco ad avercela, cioè ad andare dall'Europa agli Stati Uniti in treno sotto l'oceano in meno di un'ora.
Un po' indovinare, non è così.
Indovinato bene, non solo non è così, però diciamo che questa storia non è nemmeno una notizia a ben vedere, tanto che mentre preparavamo la puntata ci siamo anche chiesti se fosse il caso di ignorarla, considerandola rumore di fondo come spesso avviene, e poi però ci siamo risposti che poteva essere una buona occasione per vedere come cose prive di concretezza acquisiscono un'apparente solidità proprio perché vengono riprese e raccontate da alcuni tanti giornali.
Iniziamo dai pochi fatti a disposizione. Tutto è iniziato il 10 dicembre 2024, quando il miliardario Elon Musk, sempre lui, ha commentato su X, che è il suo social network, quello che prima si chiamava Twitter, un post che segnalava, senza citare una fonte specifica, una proposta per costruire, al costo di 20.000 miliardi di dollari, un tunnel transatlantico per andare da New York a Londra in 54 minuti, non 55,
no,
54. Non c'era nessun altro riferimento in questo post se non un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale di un treno futuristico, quelle cose che dici fammi un disegno di un treno futuristico. Il post non era stato pubblicato da un'azienda che si occupa di infrastrutture oppure da qualche appassionato di ingegneria, ma dall'account di un sito che si definisce una fonte di informazioni virali sull'hip hop e notizie dal mondo.
Ecco, quindi che fonte. E Musk commenta questo post laconico con una risposta che è altrettanto laconica, diciamo, nel suo stile, e aggiunge che la sua società che si occupa di tunnel, che si chiama The Boring Company, potrebbe realizzare quella grande opera a un costo di 1.000 volte inferiore e quindi per 20 miliardi di dollari. E non dice nient'altro è Musk in questa risposta, un commento come tanti, visto che di solito pubblica decine di post ogni giorno su X dicendo praticamente qualsiasi cosa che gli venga in mente, più o meno conveniente per lui e per gli altri, possiamo dire così.
Sì, la risposta di Musk inizia a circolare, viene vista da milioni di persone ovviamente e alla fine viene ripresa da qualche sito, circola su altri social network e alla fine finisce sui giornali con i titoli che abbiamo sentito prima.
Sì, tra l'altro se si guarda la data di pubblicazione di molti di quegli articoli, beh, si vede che sono stati pubblicati intorno alle feste di Natale. Diciamo che per i giornali il periodo delle feste è sempre un po' particolare, no? Ci sono meno persone di turno nelle redazioni, magari quelle specializzate in certi settori sono in vacanza e quindi la valutazione sul riprendere o meno una cosa spetta a chi ha meno esperienze in determinati ambiti. E più in generale è anche un periodo dell'anno in cui c'è una certa rarefazione delle notizie, quindi va a finire che si abbassa l'asticella e viene pubblicato anche qualcosa che in altri momenti dell'anno non avrebbe particolare risalto, per usare degli eufemismi.
Sì, tu stai generalizzando, però io ho notato in questi tanti anni da felice abbonata del Post che al Post questa cosa non succede, piuttosto magari pubblicate qualcosa di meno e va bene lo stesso.
Sì, è vero, cerchiamo di farci attenzione o più che altro sfruttiamo magari quel periodo che è più scarico di notizie per raccontare altre cose, perché poi nel mondo comunque di cose ne succedono sempre, magari di posti lontani che ricevono meno attenzione in altri periodi dell'anno.
E insomma, la storia del tunnel dai social è passata sui giornali e per qualche giorno si aveva proprio la sensazione che fosse fatta, no? Che tanto ora c'è Musk che ci risolve il problema e rende poi più vicini Stati Uniti ed Europa.
Eh sì, solo che come ha segnalato anche il sito di debunking Snopes, in realtà non ci sono aziende che stiano realmente pensando ad avviare un progetto di questo tipo e non c'è nemmeno un particolare interesse da parte del governo degli Stati Uniti o del Regno Unito, visto che il tunnel dovrebbe finire a Londra. C'è solo un'idea e diciamo che non è neanche così tanto recente, no Mautino?
No, infatti, visto che siamo un podcast scientifico, vediamola velocemente questa storia del tunnel sotto l'Atlantico. Il primo a suggerire l'idea fu Michel Verne, il figlio dello scrittore francese Jules Verne, che nel 1888 pubblicò un racconto intitolato Un Express dell'Avenir, un treno espresso dell'avvenire, nel quale immaginava la possibilità di viaggiare velocemente tra Boston e Liverpool, quindi sempre tra Stati Uniti e Regno Unito. Una trentina di anni dopo, la stessa idea fu sfruttata dallo scrittore tedesco Bernard Kellermann, che pubblicò il romanzo Der Tunnel, cioè il tunnel, nel quale immaginava la costruzione di una lunghissima galleria tra il Nord America e l'Europa. Il suo libro ebbe un discreto successo e fu in seguito adattato in alcuni film.
Today is the third anniversary of the inauguration of the Great Atlantic Tunnel Scheme. We are going to celebrate this birthday by giving the public of the two countries vitally interested an opportunity of seeing some of the progress that has been made in this colossal engineering enterprise. Armies of men have for the last 3 years been steadily pushing their way under the sea from both sides of the Atlantic.
Megnetti, sai che questo film l'ho visto in lingua originale?
No, dubito che tu l'abbia visto, ma sarebbe stato davvero sorprendente. Questo era uno spezzone del film The Tunnel del 1935, che era proprio ispirato al lavoro di Kellerman ed era stato poi adattato fra gli altri da Kurt Siodmak, che è un altro grande nome legato alle opere di fantascienza. Gli anni 30 del resto erano un momento di grandi progressi scientifici e tecnologici e come spesso avviene si immaginavano tecnologie già disponibili all'epoca in nuovi contesti come appunto la costruzione di un tunnel di oltre 5.000 km fra le due sponde dell'Atlantico. A ben pensarci del resto l'idea di per sé è anche affascinante, no? Immaginare che la nostra civiltà possa realizzare un'opera così colossale stimola la fantasia e questo spiega perché cose di questo tipo fanno spesso presa poi fra il grande pubblico.
Nel secondo dopoguerra l'aviazione civile iniziò a svilupparsi, diventando via via il principale mezzo di trasporto sulle lunghe distanze, accorciando di molto i tempi di viaggio e aprendo anche opportunità che non avevamo mai avuto prima per spostarci sul pianeta. L'idea del tunnel sotto l'Atlantico passò quindi in secondo piano, però continuò a esistere e in un certo senso a spostarsi dalle pagine di fantascienza alle scrivanie di alcuni ingegneri intraprendenti, se non proprio visionari. Le loro idee sono emerse in vari momenti della storia del Novecento, si assomigliano più o meno tutte, naturalmente poi con gli aggiustamenti del caso man mano che emergevano nuove tecnologie. circolavano su riviste a metà tra la divulgazione e lo strano ma vero, e talvolta finivano su giornali più seri, se ne parlava un po', poi sparivano nelle profondità sottomarine, potremmo dire.
A volte se ne parlava, se a proporre qualcosa era magari un personaggio noto, no? Proprio come è successo nei giorni scorsi con Musk,
sì.
O che magari più che essere noto aveva una certa reputazione accademica. Nel 2004, per esempio, aveva avuto risalto la proposta di un ex ricercatore del Massachusetts Institute of Technology che aveva lavorato al tunnel ferroviario sotto la Manica, quello che unisce per davvero la Francia all'Inghilterra. Insomma, uno del settore e che ne capiva. La sua proposta era di costruire più che un tunnel, un grande tubo da tenere a 45-90 metri sotto la superficie dell'Atlantico e poi che fosse ancorato al fondale marino, evitando in questo modo di dover affrontare le difficoltà di installare il tubo sul fondo dell'oceano a temperature più rigide e poi soprattutto all'altissima pressione che c'è là sotto. Nel tubo sarebbe stata poi ricavata una pressione inferiore rispetto a quella a cui viviamo, in modo da ridurre l'impatto dell'aria sul treno che avrebbe viaggiato all'interno dello stesso tubo, sfruttando i principi della levitazione magnetica. Insomma, c'era un po' di tutto. Il treno in questo modo, secondo il progetto, avrebbe potuto raggiungere i 6.400 km orari, proprio una cosa a cui essere confortevoli a proprio agio, rendendo possibile il viaggio in meno di un'ora fra i due continenti. Tutto facilissimo, no?
Una passeggiata di salute. Quella proposta, come molte altre più longeve poi formulate all'inizio dell'Ottocento, ha delle cose in comune con il concetto di Hyperloop, reso famoso proprio da Elon Musk, anche se poi non se lo è inventato lui. L'Hyperloop è una ipotetica, per il momento, tecnologia per trasportare ad alta velocità persone e merci all'interno di tubi a bassa pressione, un po' come la posta pneumatica che c'era nei palazzi di una volta.
Tra l'altro, a inizio Novecento, Robert Goddard, che è uno dei principali pionieri della missilistica moderna ed è stato centrale per la storia delle esplorazioni spaziali, aveva brevettato qualche idea simile per una sorta di treno da far muovere in tunnel sottovuoto.
Diciamo che ha avuto più fortuna con i razzi.
Te lo concedo, però mi faceva piacere citarlo. Comunque, una decina di anni fa, proprio grazie all'interessamento di Musk, sembrava che gli Hyperloop potessero essere il mezzo di trasporto del futuro. Erano stati anche prodotti dei prototipi, c'erano delle competizioni annuali per dimostrare le migliori tecnologie nel settore e si era anche parlato di alcuni progetti concreti fra alcune città, per esempio sempre negli Stati Uniti oppure negli Emirati Arabi Uniti. Erano nate delle start-up, dobbiamo dire che molte di quelle sono ormai fallite e ci sono comunque collaborazioni che continuano a fare ricerca e sviluppo in questo settore, anche se l'interesse verso questi sistemi sembra essersi un pochino raffreddato.
Eh sì, oltre alle difficoltà tecniche poi nel realizzare sistemi per coprire lunghissime distanze ci sono i costi che sono molto alti. Del resto costruire nuove infrastrutture richiede sempre una grande quantità di denaro. Pensate a quando si fa un nuovo viadotto oppure su scale ancora più grandi quando abbiamo realizzato l'alta velocità ferroviaria che ora corre da Torino a Napoli. Spendere tanto per tecnologie già messe alla prova per i treni ad alta velocità è una cosa, farlo per le tecnologie ancora sperimentali su cui ci sono molti dubbi ovviamente è un'altra. E tra l'altro, a proposito di costi, tornando alla non notizia da cui siamo partiti, quei 20.000 miliardi citati nel post su X, non si è nemmeno capito da dove poi siano saltati fuori. La proposta del 2004 parlava di quasi 300 miliardi di dollari, se teniamo in considerazione l'inflazione, e nel 2013 una società aveva ipotizzato costi di 12.000 miliardi. Vedete bene che c'è una grande differenza e comunque in nessun caso ci sono progetti completi dietro per capire poi come sia stata fatta questa valutazione dei costi, ammesso che sia stata fatta.
Esatto, e visto che lo avremmo citato, devo dire che sono anche andato alla ricerca del racconto di Michel Verne. Non l'avevo mai letto e ho scoperto che il protagonista del suo racconto cita un articolo di giornale per descrivere il famigerato tunnel transatlantico e dice così. Con compiacenza, il giornalista entrava nei dettagli dell'impresa. Segnalava che erano stati necessari oltre 4.800 km di tubi di ferro, per un peso complessivo di più di 13 milioni di tonnellate, e precisava il numero di navi necessarie per il trasporto di questo materiale, 200 navi da 2.000 tonnellate ciascuna, ognuna impegnata in 33 viaggi.
Urca.
Descriveva questa armata scientifica che trasportava l'acciaio verso due navi speciali, a bordo delle quali le estremità dei tubi venivano unite fra loro e rivestite con una tripla rete di ferro, il tutto ricoperto da una preparazione resinosa per preservarlo dall'azione dell'acqua marina. Passando poi alla questione operativa, spiegava che i tubi, trasformati in una sorta di cerbottana di lunghezza interminabile, sarebbero stati riempiti con una serie di vagoni. Questi, con i loro passeggeri, sarebbero stati trasportati da potenti correnti d'aria, allo stesso modo in cui i dispacci venivano inviati pneumaticamente per le strade di Parigi.
Tra giornali e fiction, potremmo dire, già nel 1888.
Alla fine della scorsa settimana, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite ha confermato che il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, sulla base dei dati raccolti dalle principali istituzioni che si occupano dello studio del clima al mondo, ovviamente. E proprio basandosi su quei dati, si sapeva da mesi che sarebbe andata a finire così, ve lo avevamo anche anticipato, e se vi sembra un film, diciamo, già visto, beh, perché un anno fa eravamo anche qui a dirvi che il 2023 era stato l'anno più caldo mai registrato.
Purtroppo, come in tutte le cose, c'è un po' un rischio a sviluppare una certa abitudine e a non sorprendersi più di tanto, nemmeno quando le notizie sono serie e preoccupanti come quelle legate al riscaldamento globale. Ne parliamo spesso nel podcast, cerchiamo proprio di trovare modi e spunti per ricordare a noi stessi, in primo luogo, che non possiamo trascurare questi argomenti.
E uno dei modi per farlo è anche provare a capire che cosa c'è di diverso, oltre al già visto, che porta quel senso di abitudine mentre intanto il pianeta diventa tangibilmente più caldo, no?
Per esempio, in questi giorni si è parlato molto del nuovo record dell'anno più caldo, mentre è passata in secondo piano un'informazione altrettanto rilevante, cioè che il 2024 è stato il primo anno completo in cui si è superato il limite degli 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale.
E come vi ricorderete, questa soglia del grado e mezzo era stata decisa nel 2015 con l'accordo di Parigi, che è quell'accordo che è stato sottoscritto da 195 paesi che si sono impegnati a fare in modo che nel lungo periodo non si superi un certo limite di riscaldamento rispetto al periodo preindustriale per evitare gli effetti più drammatici del cambiamento climatico. Avere superato quel limite per un anno solare non è ovviamente una buona notizia ed è un promemoria sul fatto che non si sta facendo abbastanza. Al tempo stesso, però, anche questo è importante ricordarlo, quel superamento va visto in un contesto più ampio e se ci sono i contesti, noi di Ciulonascienza ci sguazziamo dentro.
Figurati, superare per un singolo anno il limite non significa aver violato in tutto e per tutto l'accordo di Parigi, ammesso che si possa parlare di violazione visto che non ci sono nemmeno le sanzioni. Il clima è un sistema estremamente complesso ed è normale che ci possano essere delle fluttuazioni tra un anno e l'altro. L'importante è che la media nel medio-lungo periodo si mantenga al di sotto di questo grado e mezzo. Al momento, se vediamo il dato nella serie storica, siamo a 1,3 gradi Celsius, quindi a una temperatura inferiore rispetto a quella del limite.
Alcuni fenomeni naturali, come per esempio il Niño, hanno contribuito all'aumento della temperatura media globale nel corso del 2024 e questi effetti si sono sovrapposti però a una situazione che era già complicata dagli effetti portati dalle attività umane, che ricordiamolo, con la produzione e l'emissione in atmosfera di grandi quantità di gas serra, sono le principali protagoniste del riscaldamento globale.
Come vi avevamo raccontato in passato, il limite dell'accordo di Parigi è arbitrario, quindi non ci si deve fissare troppo sul numero in sé, poteva essere 1,4, 1,6, insomma il fatto che sia 1,5 appunto è stato stabilito così, è però importante per ricordarsi che ogni variazione, anche di pochi decimi di grado Celsius, può avere grandi conseguenze a livello locale, come una maggiore fusione dei ghiacci oppure la produzione di eventi atmosferici estremi e più intensi del solito. Nel nostro presente, quanto nel nostro futuro, ogni decimo di grado conta.
Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, tra l'altro è la seconda puntata da quando Ciulonascienza è dedicato alle persone che decidono di abbonarsi al post e quindi tanto benvenute e benvenuti alle tante persone che si sono aggiunte nelle ultime settimane.
Vi ricordiamo che potete regalare questa puntata e anche le altre alle persone che conoscete che non sono abbonate al post.
Aspetta, che non sono ancora abbonate al post.
Giusto, che non sono ancora abbonate al post e che magari ascoltandoci decideranno di abbonarsi. Come si fa a fare sto regalo?
Come si fa? Beh, prima di tutto bisogna usare l'app del Post, quindi se siete tra quelle persone che ascoltano Ci vuole una scienza e gli altri podcast attraverso il sito, beh, scaricatevi l'app sullo smartphone, è anche molto più comoda. Lì troverete un'iconcina a forma di pacco regalo e potrete utilizzarla per indicare l'indirizzo email della persona a cui volete inviare la puntata, appunto, da condividere.
Quindi è veramente semplice, per cui fatelo il più possibile.
E ovviamente grazie anche per farlo, a nome anche delle persone che poi lo riceveranno. Se invece volete scriverci, potete farlo a ciuolonascienza@post.it con le vostre domande, curiosità, segnalazioni, oppure per le vostre critiche acute, costruttive o insomma, come vi pare.
Va bene, direi che possiamo chiuderla qui, Megnetti, e darvi appuntamento a venerdì prossimo, come sempre. Ciao! Ciao.